con voi
e con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Questi versetti sono gli ultimi dei tre capitoli che erano incominciati con l'annuncio delle beatitudini e poi tutta la serie di insegnamenti. La firma finale è l'osservazione della gente, quando dice: lui non insegna come i nostri scribi, insegna in modo particolare. E si dice: lui insegna con autorità. Quello che la gente notava era semplicemente questo: uno scriba si inseriva nelle catene di maestri che l'avevano preceduto nel commento delle scritture. Quando uno leggeva la scrittura, non so, al sabato in sinagoga, e poi si commentava dicendo: il tal maestro ha detto, io aggiungo, sempre un commento alle scritture dentro una catena di trasmissioni. Gesù invece fa diverso. Lui non si inserisce in nessuna catena, ma si richiama direttamente a Dio. Questo comporta due conseguenze. La prima è che in questo modo Gesù sottolinea la particolarità del legame con Dio. Nel Vangelo di Giovanni verrà detto con tanta enfasi: lui è il figlio e Dio è il padre, no? Figlio e padre che sono intimi. Quindi da un certo punto di vista viene annotato la dimensione messianica del suo parlare. Ma c'è una seconda conseguenza. Le parole che Gesù dice pescano nell'intimità che lui ha col Padre, non come le due persone della Santissima Trinità, ma l'intimità che lui ha col Padre nel suo amore per il popolo. Quindi vuol dire che le parole che lui dice sono le parole di vita che procedono dal Padre per aprire noi alla vita di Dio. Quindi questo è particolarmente significativo. Allora, con questa spiegazione, se noi ritorniamo a tutti gli insegnamenti che lui ha elargito, noi intendiamo non solo parole di, diciamo così, di conoscenza di qualcosa di Dio, ma sono parole che portano la vita di Dio, che inseriscono nella dinamica di vita caratteristica di Dio nel suo amore per noi. E per questo motivo ha particolarmente valore l'esempio che fa, è alla fine, no, di questi capitoli, è l'esempio della casa costruita sulla roccia. Questo esempio è giustificato dalla osservazione, inutile che mi dite Signore, Signore, bisogna fare la volontà del Padre, ma non interpretiamo banalmente. Tutti sanno che se uno parla e non fa, non vale niente, ma lo sanno tutti. Qual è la particolarità che qui viene, come dire, sottolineata? È, non basta al discepolo ripetere le parole di Gesù. Quindi non basta fare da cassa di risonanza a quello che Gesù ha detto. Gesù ha detto un tempo e noi diciamo le stesse cose adesso. Non basta. Occorre che le parole che il discepolo, diciamo, proclama siano l'espressione del fatto che quella parola ascoltata ha trasfigurato il suo cuore e quando la rimanda all'interno di questa efficacia di trasformazione del cuore, vale a dire, non dico solo parole, so che io non sono il testimone, ma le parole che annuncio, le annuncio a partire dalla verità di esperienza che ho, come dire, gustato. Vi faccio un piccolo esempio, perché quando Gesù manda i discepoli, li manda due a due? Di per sé, se io mando 10 persone, vanno in 10 posti. Sì, in 10 posti. Se io le raduno a due, vanno in 5 posti. Quindi di per sé, mandare a uno raggiunge più posti. Ma Gesù dice, io mando, ma a due, non mi importa se vanno in un numero di posti minore. Perché? Perché non si tratta solo di annunciare la parola ascoltata, ma si tratta di far vedere che la parola ascoltata ha presa sulla vita di chi annuncia. Vuol dire, se l'apostolo annuncia la pace, andando due e due devono dimostrare che almeno loro sono in pace. Però, allora, il dire non Signore, Signore, far la volontà, alludi a questo. Quindi non è che noi siamo invitati a essere, per dire, io non parlo se non sono santo, posso sotterrare. Ma quando annuncio, non sono preoccupato di ripetere, sono preoccupato di far sentire che la parola che annuncio ha un fondamento di verità nel cuore, perché in qualcosa ha trasformato il cuore. Allora, in questo senso, quando Gesù fa l'esempio della casa sulla roccia, io ascolto il Signore, ma che bello, che belle cose che dici, sono proprio convinto. Poi gli esco e dice, cretino, cosa fai?
No.
E uno si arrabbia a morte, allora, cosa serve a dire, che bello, che bello? Se poi non esprimi, non che poi, vuol dire uno, non s'arrabbia mai, è sempre più. No, 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 questo. Però quando si arrabbia capisce che sta disattendendo la parola. non si difende, se si arrabbia, io direi, perdonate, io parlo, ma non faccio. Riconosco questo. Già, se io faccio così, chi ascolta sa che quella parola non è solo ripetuta, perché è diventata vera. Allora, l'esempio della roccia è il commento migliore all'ultima beatitudine. Beati perseguitati per la giustizia, perché di essere regno dei cieli. Allora, i fiumi, no? L'esempio della casa costruita e tutte le intemperie, no? Le intemperie sono come le persecuzioni, le difficoltà della vita. Allora, queste fanno crollare la casa o no? Se la fanno crollare, vuol dire che noi ci siamo solo beati a dire ma che bello, e basta. E resta tutto in superficie. Se invece la casa è fondata sulla roccia, allora vuol dire che quando c'è la prova, la difficoltà, diventa l'opportunità di far valere la verità della parola accolta. E in questo senso l'Apostolo è invitato ad annunciare le parole di Gesù, non a ripeterle. Si può leggere sul libro. L'annuncio comporta questa densità, ripeto, non di realizzazione. Non siamo così vanitosi o così boriosi, ma che possano comportare che per chi parla quella parola risuona come vera e le persone sentono, anche se poi sono pieno di mancanze, eccetera. Ma si sente così. Allora, l'invito di Gesù non è quello, oh guardate che se lo mettete in pratica le cose gli andranno male, non questo. Non possiamo neanche presumere noi di non fare peccati, ma qualsiasi parola a cui noi ci riferiamo, se proprio noi non la mettiamo in pratica e diciamo sì, no, per dovere noi l'annunciamo con molta umiltà. Quando l'esempio di Agostino è quando il pastore proclama la parola, se non la messa in pratica, non si copre anche del peccato di non dire la parola, ma consapevole che lui non la mette in pratica, allora questa umiltà lo salvaguarda dal dire parole a valle, dal dire parole come un pappagallo che ripete. Di per sé è sufficiente questo. Chiaro, sarebbe, come dire, avrebbe un valore molto più grande quando la parola annunciata non è che la punta di iceberg di quello che nel cuore, diciamo, di chi annuncia sta fermo, sta saldo, perché quella parola ha iniziato a trasformare il cuore. Quando Gesù parla, si dice, lui parla con autorità, penso che abbiate notato questa cosa singolare. Nel nostro vivere quotidiano, uno che, non so, diciamo, ha importanza, è stimato, dice che cioè lui agisce liberamente, vuol dire non dipende da nessuno. Quando Gesù si presenta, lui dice che da se stesso non fa mai niente. Cioè Gesù quando si presenta è sempre sotto, diciamo così, l'ala del Padre. Non fa mai riferimento che lui è capace di, che lui vuol fare, ma sempre quello che il Padre mi comanda, quello che io ho ascoltato dal Padre. Cioè, la grandezza della libertà di Gesù è di stare vincolato al volere del Padre. E la stranezza per il nostro cuore è più il nostro cuore è vincolato all'amore di Dio, più trova la libertà di movimento. Perché il cuore è fatto per quell'amore. E se quell'amore l'ha toccato, Allora, la libertà sta proprio nel non dipendere mai da niente e da nessuno, pur di vivere, testimoniare questo amore. Quando io annuncio la parola, deve essere da dentro questa esperienza perlomeno incominciata. Non conclusa, però incominciata. E la nostra libertà si gioca, non io dico sempre, quando si dice io dico sempre la verità, uguale, non sono neanche capace di tenere a freno la lingua. La nostra libertà si gioca in rapporto alla profondità di verità di questa, diciamo, intimità, di questo, io lo chiamo proprio così, di questo vincolo all'amore di Dio. Più questo vincolo è forte, più noi godiamo di intimità e meno dall'esterno noi riceviamo danno, riceviamo colpi. Come vi dicevo, ci può venire il mondo contro, non ci sposta. Ma non perché noi siamo superiori, ma perché siamo così entrati nella profondità del cuore che l'azione del mondo non arriva fin là. E quindi ci possono tagliare la testa, ma non cambiarla. E come nell'amore, no? Uno può schiacciarti, ma non toglierti l'amore. Ed è questo a cui Gesù allude. Quando io non celebro il matrimonio per scelta, però accompagno molti al matrimonio, uno degli auguri che faccio è che il vostro amore sia costruito come la casa sulla roccia. Può venire qualsiasi difficoltà, esterna o interna, questa casa non deve crollare, se è fondata sulla roccia. E nell'annuncio, vedete quando nella celebrazione del matrimonio si porta la fede, no? Non è che uno dice io sto fedele a te, fedele, parlando da uomo, non scelgo un'altra donna. È più che scontato questo. Il valore è questa vera, ricordo che questo valore mi è suscitato da Dio e Lui è il garante di questo. Se Lui è il garante, vuol dire che fa sì che per me tu possa essere la mia felicità. Ma questa cosa è esattamente la stessa che noi viviamo nella nostra fede come fratelli. Siamo convinti? Allora il Signore porta lì. Allora, ma quando è che ci lasceremo convincere? Quando?
Siamo morti.
Quando? Che in capo?